Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, la trasmissione di Radio X che affronta temi legati alla disabilità, diversità e tanti altri argomenti che stiamo affrontando con Andrea
Bubu Melis.
Esatto.
Eccolo qua. Bene, maestro di tennis.
Maestro di tennis, anche scrittore. Adesso con questo libro che sta presentando, che ha avuto già un premio dal CONI e dall'Unione Giornalisti Sportivi, che racconta quattro scambi tra tennis e autismo, e direi che possiamo iniziare l'intervista parlando proprio del libro. Andrea Bubu Melis.
Allora, io vi ringrazio innanzitutto per l'invito e ringrazio Radio X. Sì, il libro sta riscontrando diverso successo, più che altro perché c'è poca bibliografia per quanto riguarda il mondo dello sport legato alle disabilità, nello specifico l'autismo. È un libro che è stato editato da Europa Edizioni, è nato per caso. Io non sono uno scrittore, nasco come maestro tennista perché mio papà gestiva il Tennis Club Cagliari, bar, ristorante, campi, quindi eravamo buttati sempre al circolo di Monti Urpino e la passione per il tennis è nel nostro DNA. Poi da diciamo giocatore, perché poi il fisico non mi ha consentito più di poter giocare a certi livelli, anche se ho vinto nel mio palmare su un titolo italiano con l'attuale presidente Binaghi, sempre col Tennis Club Cagliari, sono passato all'insegnamento e quindi da 35 anni ho sempre fatto il maestro di tennis, il tecnico nazionale. Ho girato anche un po' il mondo nel circuito professionistico perché ho avuto la fortuna di seguire determinati atleti di interesse nazionale e alcuni professionisti come Tatiana Garbin, che mi ha fatto la prefazione del libro, che è l'attuale capitano della ex Federation Cup, Billie Jean Cup.
Scusa, una cosa velocissima, il libro come si intitola?
Il titolo è Tennis Out, dopodiché c'è un sottotitolo, quattro scambi tra tennis e autismo. La copertina è blu, il simbolo dell'autismo. Tennis Out era nato come titolo con la O, diciamo out in inglese, dopodiché con
il fuori del tennis.
Esatto, fuori del tennis, perché mio figlio mi ha cambiato un pochettino tutte le prospettive di vita, arrivando diciamo questa disabilità importante, perché comunque è un autistico grave non verbale, e quindi praticamente la mia vita è completamente cambiata. All'inizio c'è la non accettazione della disabilità, poi c'è un percorso di crescita che ti porta appunto invece ad accettarlo e anche valorizzarlo, perché mio figlio mi ha migliorato sia come tecnico, insegnante, ma soprattutto come persona. E oggi attraverso questa diciamo, io cerco sempre di vedere la bellezza collaterale anche nelle cose negative. Cerco di trarre sempre vantaggio da quello che sono i suoi insegnamenti.
Ecco, volevo farti una domanda, speriamo di esporla bene, nel senso che tu sei un genitore con un figlio con disabilità, un figlio autistico. Ecco, cosa ti spinge a scrivere, cosa ti ha spinto a scrivere un libro? Anche perché io vengo da una generazione, come penso anche Mameli, nella quale se si aveva un figlio con disabilità un po' lo si teneva nascosto, no? Cioè, quando io ero ragazzino, io sono del 1971, e non si vedevano in giro molte persone con disabilità. Ecco, oggi invece si è un po' cambiato questa cosa, ci sono genitori come te che appunto scrivono anche dei libri su questo. Secondo te perché? E cosa ti ha spinto a scrivere il libro?
Allora, bella domanda. Innanzitutto anch'io sono del 67, quindi quando ho iniziato il percorso, come lo scrivo nel libro, della famiglia autistica, e quindi all'inizio non c'era l'accettazione, sono andato un po' a fare anche i viaggi della speranza, a capire un attimino che cos'era, sapevo cos'era l'autismo ma non nello specifico. E quello che mi ha colpito maggiormente è che tantissime persone che avevano i figli molto più grandi, appunto dell'attuale mio, non accettavano e si rinchiudevano e nascondevano il problema. Questa è una cosa che non, da subito mi ero promesso di non accettarla. Volevo cercare di far vivere una vita a mio figlio dignitosa, e nello stesso tempo per fare questo dovevo stare bene io, e quindi l'accettazione di dovermi nascondere, rinchiudere o vergognarmi, perché questo è quello che hai detto bene, succedeva tantissimi anni fa, non lo volevo accettare. Il libro è stato anche uno dei motivi per denunciare e diciamo comunicare, informare quello che erano i disagio delle famiglie autistiche, ma è nato per caso. Vi racconto come è nato. Dopo il primo anno, mio figlio c'ha 13 anni, ho due figlie, la grande che c'ha 16 anni, che ahimè non è tennista, ha lasciato il tennis, gioca in Serie A all'Ansicora, a hockey su Prato, lo sport della mamma, però e lei è una grossa risorsa per mio figlio, perché comunque avere la fortuna di una figlia maggiore e il minore disabile per noi è un grosso supporto. Durante i primi anni di terapia comportamentale, logopedia, educativa, psicomotricità, tutto quello che si fa naturalmente per cercare di migliorare la qualità di vita di questi bambini, una terapista ci ha consigliato, per capire comportamenti problema quando diciamo arrivavano le stereotipie, io nel libro li chiamo tsunami, che montano, poi c'è la parte dove dopo che esplode l'onda c'è la quiete, dopo appunto la tempesta, perché comunque è veramente uno tsunami quando mio figlio c'ha i comportamenti problema. Non vogliamo accettare l'ipotesi di sedarlo con psicofarmaci, tenete presente che quando arrivano in età adulta, se sono molto gravi, sull'aspetto comportamentale vengono sedati. E ci ha consigliato di scrivere un diario di bordo sui suoi comportamenti, quindi un diario quotidiano di quello che erano i suoi momenti della giornata dove lui aveva questo tipo di comportamenti, la durata, il perché, quale secondo noi era il motivo di questi tsunami, come li chiamo io. Da lì io ho iniziato a scrivere pagine e pagine di comportamenti di mio figlio. Nel rileggere questi scritti, ho iniziato a fare decine di pagine, è arrivato, mi ricordo, dopo un paio d'anni a centinaia, 130 pagine e passa, vedevo delle similitudini col mondo del tennis, perché l'autismo ha dei comportamenti ripetitivi, cioè sia nella parte della socializzazione che viene meno, ma si tende a ripetere sempre la stessa routine. E io da maestro di tennis, quando entravo in campo con i ragazzini, è quello che dovevo fare, perché un tempo si chiamavano scuole addestramento tennis, poi hanno cambiato il nome perché dicevano si dice che si addestrano gli animali. Per mio figlio è proprio un addestramento, infatti adesso le scuole si chiamano scuole avviamento tennis. E vedevo che la ripetizione, l'utilizzo delle PECs, delle immagini con la sequenza, erano le stesse identiche cose che io dovevo riportare in maniera visiva al bambino che doveva imparare un gesto tecnico. Io nel libro scrivo che faccio l'esempio di insegnare un dritto alla Roger Federer. Per avere un dritto come quello di Roger Federer, io scindo il movimento in 7-8 parti. Quindi il bambino deve diventare consapevole di quando porta, ad esempio, la racchetta con la punta della racchetta alta dietro. Quello è il primo movimento, diciamo, del colpo, e naturalmente lui deve diventare consapevole. Mio figlio, per fare la similitudine, per lavarsi i denti, ha dalle 12 alle 14 PECs davanti allo specchio del bagno. Se una di queste PECs manca, facciamo un esempio, le cose che fanno tutti quanti in maniera automatica, alzo il rubinetto, è scontato che poi lo abbasso. Se mio figlio non ha l'apex di abbassare il rubinetto, l'acqua continua a scorrere. Questo per noi è un qualcosa che non ha senso dirlo, ma per un bambino autistico, se tu non gli dai l'agenda visiva di quello che deve fare tutto il giorno e di quello che sono le sue quotidianità, anche come autonomie, lui ne ha molto poche, diventa un problema.
E nel libro infatti leggiamo: Andrea è papà di Federico, un bambino autistico di 10 anni, ora 13, che proprio come un tennista ripete sempre gli stessi gesti. Questo l'hai voluto proprio introdurre nel libro. Ma un'altra cosa che ho trovato nel libro, sulla quale ti voglio porre una domanda, è questa: hai scritto, la vita è come il tennis, ti arrivano addosso delle bordate paurose, quindi questo è il lato negativo. Tu invece dicevi, io trasformo tutto il negativo in positivo quando è possibile. Queste bordate paurose sono, nel tennis, le palle che ti possono arrivare addosso; nella vita sono le situazioni che descrivi le affronti,
quelle che solitamente si chiamano sfighe. Comunemente si chiamano sfighe.
Sì, io ho parlato prima di bellezza collaterale, c'è stato un percorso interiore, vi devo dire che ci siamo fatti aiutare. Mia moglie ancora fa il percorso, diciamo, con la psicologa periodicamente, perché comunque torno a dire, per cercare di far star bene al meglio diciamo un figlio piccolo in crescita con la sua disabilità, la famiglia deve stare unita, coesa, e sicuramente deve star bene sotto tutti gli aspetti, psicofisico soprattutto. La similitudine col tennis è questo, perché poi ancora più oggi che l'intensità di gioco si è elevata tantissimo, si tira, facciamo l'esempio di Sinner, che ormai è sulla bocca di tutti, ha una velocità di palla e tira veramente delle bordate incredibili. Ecco, quel tipo di bordate che comunque tu da tennista devi sempre rimandare una volta in più dall'altra parte della rete nei confronti dell'avversario, io nel libro scrivo, a un certo punto è come ho visto non più palline gialle, ma questa pallina blu che poi si sgretola come un puzzle, perché poi sono un po' i simboli dell'autismo, che gira talmente tanto come la testa di mio figlio, che è un qualcosa di ingestibile all'inizio. La scrittura e la meditazione, come scrivo nel libro, è stata una grossa, chiamiamola così, terapia per noi stessi e per nostro figlio, perché nella sfiga, come dicevi tu giustamente, siamo molto fortunati, perché è un bambino che fisicamente è un bambino normalissimo, addirittura a livello motorio, se gli do un pallone calcia a destra e sinistro, o si passa il pallone a destra e sinistro meglio di un bambino di una scuola calcio o di una scuola tennis. Quindi a livello coordinativo è molto diciamo portato. A livello di coordinazione fine non sa usare la matita, non ha le autonomie, a scuola c'ha l'educatrice, c'ha il sostegno per tutta la settimana, c'ha l'OS, perché lui sulle autonomie deve ancora migliorare, non mangia da solo, non va in bagno da solo, quindi un percorso lungo. La meditazione ci ha aiutato a gestire il qui e ora, perché come anche altri che avete intervistato sul tema, il problema di tutte le famiglie è il dopo di noi, cioè il famoso, diciamo, la famosa criticità di pensare al futuro, e noi stiamo cercando, per tornare qua, a cercare elementi positivi di vivere il quotidiano, quindi il momento adesso.
Voi vi siete confrontati con altri genitori? Cioè, tutto questo percorso lo avete fatto in solitudine, oppure vi siete anche appoggiati ad altre persone che avevano già fatto un certo percorso?
No, guarda, tornando anche al libro, è stato editato perché l'editore ha trovato la storia, è una biografia di qualsiasi può essere maestro di tennis, ma legata al mondo dell'autismo, l'ha trovata molto interessante, a parte Nicoletti, che è un grandissimo giornalista, che c'ha un figlio autistico, Franco Andrea, che sono conosciuti, hanno fatto, diciamo, a parte i bimbi delle fate, o hanno girato il film con la Baltantuomo legato praticamente alla loro storia, c'è pochissime storie. Raccontarlo pubblicamente è stato proprio il motivo perché io, quando l'ho scoperto, sono andato a cercare altre famiglie come la nostra, come io adesso ogni tanto mi chiamano per dare consigli quando viene diagnosticato l'autismo o il disturbo, diciamo, autistico, perché poi bisogna capire il grado di autismo ad ogni livello, e quindi non volevamo rinchiuderci e abbiamo chiesto aiuto ad altre famiglie. Dopodiché abbiamo naturalmente fatto percorsi terapeutici non solo qua a Cagliari, dove comunque siamo anche abbastanza preparati, perché al Brozzu sino a poco tempo fa c'era il reparto di neuropsichiatria infantile col professor Doneddu, che è un grandissimo luminare. Lui è uno di quelli che andava negli Stati Uniti a Miami 30 anni fa proprio a formarsi sulla comportamentale, sul metodo ABBA. Quindi comunque siamo anche in un luogo dove ci sono tanti casi. Vi dico solo questo dato recente dagli Stati Uniti: adesso ogni 40 nascite c'è un bambino autistico. Cioè, se andiamo a vedere le epidemie di questo nuovo millennio, l'autismo e il diabete sono state poi le malattie altre gravi, importanti, come i tumori, ma per quanto riguarda il rapporto con le nascite, soprattutto in età adolescenziale, sono due epidemie incredibili che naturalmente in questo momento non c'è ancora un qualcosa di utile da parte della scienza per cercare di supportarlo.
Siamo sempre oltre le barriere, stiamo intervistando Andrea Melis, autore di Tennis Out, quattro scambi tra tennis e autismo. Io ho l'ultima domanda per quanto mi riguarda, che è la seguente: facendo presentazioni del libro, andando a parlarne qua e là, quali sono gli interventi, le domande, le osservazioni che emergono dal pubblico, da chi partecipa, che ti hanno colpito di più, qualcosa che ti fa sentire di aver fatto qualcosa di utile in questo campo?
Sì, anche questa è una bella domanda. Io l'altro giorno ero in un'università a parlare per 2 ore a un corso universitario per insegnanti di sostegno, quindi stiamo parlando di persone che lavorano all'interno della scuola con questi bambini. La cosa che mi fa piacere più della vendita del libro, che l'editore mi ha detto che oggi siamo quasi alla seconda edizione a più di 3500 tirature, lasciando stare l'ebook, e anche la vendita in tutto il mondo, perché il libro è stato anche scaricato negli Stati Uniti, a New York, da scuole italiane per naturalmente fare lezioni in italiano, ed era in vendita su Barnes & Noble, che è praticamente il più grosso editore al mondo. Però la cosa che mi fa più piacere di queste 27-28 presentazioni e firmacopie, fiere anche a Torino, al Salone del Libro, o a Più Libri Più Liberi a Roma, è stata quella di divulgare, informare, perché continuo a pensare che c'è tantissima ignoranza ancora, pochissima accettazione alla vera inclusione. Non da molto, notizia di lunedì, pagina intera sull'Unione Sarda, ahimè, un circolo a me caro, perché ho insegnato anche in quel posto, una scuola tennis di settimo, non ha accettato un bambino, anche se poi ci bisogna vedere nello specifico, però non hanno accettato un bambino con disabilità. Questa è come l'esclusione alle feste di compleanno, che sono capitate anche a mio figlio, dalle gite scolastiche. Questo no, per fortuna, se ne leggono ogni giorno, però c'è molto ancora da fare, perché purtroppo non si sa neanche trattare bene l'autismo. Ecco perché è importante formare e informare.
Perché poi comunque il pregiudizio nasce proprio dall'ignoranza, dalla paura che le persone hanno rispetto a certe disabilità che, insomma, oggi non si capiscono ancora bene.
Si è passati, l'ho scritto anche in un post, non mi ricordo, su Facebook, si è passati dalla pretesa delle pari opportunità alle pari capacità. È una cosa grave, perché vi spiego, quello che non si capisce è che quando hai tratti in tutti i contesti una disabilità, diciamo, quindi a parte l'autismo, qualsiasi disabilità, soprattutto poi quelle intellettive, si tende a pensare che per il bene del disabile si deve fare un qualcosa solo, esclusivamente specifico per lui, escludendolo. Perché se no, naturalmente potrebbe creare danno alla classe, disturba. Nello sport succede che succede magari che il contesto gruppo, gli altri genitori si lamentano, che ti dicono: noi paghiamo, quindi sai, avere tuo figlio per mio figlio è un problema, io pago. Quindi questo tipo di cultura, perché è un problema di cultura, di società, quindi civile, ci porta sempre all'estremo agonismo, alla competizione, al risultato, escludendo assolutamente gli ultimi. Mentre si deve, qualcuno mi ha chiesto, sì, ma tu sei maestro di tennis, ti arriva un bambino autistico grave, spiegami, perché mi è stato chiesto questo, come risolveresti il problema, lasciando stare che io poi dopo questa cosa di mio figlio mi sono anche naturalmente, come si dice in gergo nostro sardo, acculturato, ho preso un altro titolo, sono diventato tecnico di tennis Special Olympics, perché volevo capire come approcciare anche con bambini come mio figlio, anche se magari non giocherà mai a tennis, ma almeno la parte sociale inclusiva nel mondo dello sport. È semplicissimo, funziona come nella scuola, non devi escludere, lo devi includere insieme al gruppo, e se il bambino è grave, come funziona a scuola, devi venire con un tuo insegnante, in questo caso di tennis, calcio, attività motoria, palestra, ma può essere anche il tuo educatore o il tuo terapista comportamentale, in supporto in gruppo all'insegnante che fa quella materia. Ma mai escludere, perché ci sono casi anche dove a scuola, adesso è successo anche inizialmente, poi abbiamo corretto il tiro, perché sono le famiglie le prime che si devono preoccupare, formare e informare di quello che è il contesto e non fregarsene o nascondersi, come stavi dicendo tu, quello di ad esempio prendere un'aula a parte, che molte volte sono stanzini bruttissimi, ripostigli, per fare lezione fuori dalla classe, cose che non esistono.
Ti faccio l'ultima domanda velocissima, perché il tempo sta per scadere. Abbiamo parlato all'inizio di una tua esperienza, questa diciamo un po' più leggera questa domanda per concludere, che sei andato in giro nei tornei del Grande Slam per seguire tennisti professionisti. Ecco, com'è stata quell'esperienza? Cioè, com'è questo mondo del tennis visto dal dentro? Perché noi lo vediamo su Sky.
Allora, anche questo è un mondo patinato, ma è molto molto bugiardo, perché comunque funziona anche nella musica, funziona nel mondo dei diciamo cinematografico, funziona nel mondo dello sport. Io per risponderti ti voglio raccontare una storia. Io sono andato a Roma con la Garbin 2008, collaboravo con la federazione al centro di preparazione olimpica a Tirrenia, perché avevo un ragazzo convocato sardo che frequentava Tirrenia, che si chiama Daniele Piludo, vive a New York adesso, a Roma nella Player Lounge rimasi sorpreso, perché vidi Serena Williams piangere, sai, non perché avesse perso, perché stiamo parlando di una che in quegli anni forse perdeva una partita all'anno, ma perché all'interno delle proprie vite di questi tennisti non è tutto rose e fiori, cioè ci sono, ma la stessa dichiarazione che ha fatto da poco Sinner, dice tutto bello, dovrei diventare diciamo vincitore di slam numero uno del mondo, ma la mia adolescenza non me la ridà più nessuno. Quindi comunque non è così facile la vita del tennista, anche perché è uno dei pochi sport globali che si gioca 365 giorni all'anno in tutti i paesi del mondo. Non stai facendo il campionato di calcio, che fai un'ora di volo o di treno, un paio d'ore di treno, e poi sei di nuovo a casa. Si sta veramente sempre in un letto differente, città differente, cibo differente. Non è semplice per soprattutto i giovani che stanno emergendo, che dovranno sapersi gestire poi da tutto quello che è il mondo esterno, perché sennò poi qualcuno va in crash, senza fare i nomi, ma sono noti a tutti, hanno poi problematiche da gestire che sono irreparabili.
Benissimo. Okay.
Grazie.
Grazie.
Grazie per aver partecipato Oltre le Barriere.
Grazie. Grazie a voi, grazie, grazie a tutti.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.